Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia, se volete, e seguitemi a Matteo capitolo 10. Matteo capitolo 10. E mentre continuiamo ad avanzare attraverso il Vangelo di Matteo, e Matteo ci rivela la maestà del Re, il Signore Gesù Cristo. Ci troviamo nel capitolo 10 a fare conoscenza con i discepoli. E quando arriviamo al 10° capitolo di Matteo, il nostro Signore sta ormai nominando e sta inviando i 12 affinché lo assistano nel ministero della predicazione del Regno di Dio. E ricordate che alla fine del capitolo 9 il Signore guardò la moltitudine e li vide nella loro perdizione spirituale, nel loro dolore, nella loro frustrazione, nella loro tristezza, e si rese conto che c'erano così tanti da raggiungere e così pochi operai. E da quel punto, in effetti, c'era Lui, e Lui soltanto, e così chiese ai discepoli di pregare alla fine del capitolo 9, e poi, nel versetto iniziale del capitolo 10, li chiamò ad essere la risposta stessa alla loro preghiera e li mandò come suoi inviati, perché questo è ciò che significa apostolo lì nel versetto 2. Cominciarono come discepoli, il che significa allievi, e furono mandati come apostoli. Diventarono gli ambasciatori del Re, i suoi rappresentanti nel mondo, i suoi operai per raggiungere e per avvertire il raccolto del giudizio imminente e di come si potesse sfuggire a quel giudizio ed entrando nel suo regno glorioso. Ora, nel mentre abbiamo cominciato a guardare il capitolo 10, ci siamo concentrati sulla formazione dei 12, i metodi, le tecniche, i principi del Signore, nel mentre egli chiamò, formò e sviluppò e mandò i suoi discepoli, i suoi apostoli. E questo, nel capitolo 10, è veramente il loro primo invio. Il loro invio finale ed ufficiale verrà poi dopo la resurrezione e l'ascensione. Questo però è un invio preliminare che fondamentalmente è per loro come se fosse un tirocinio. Escono, ma non vanno molto lontano e non sono da soli, bensì a due. Egli in un certo senso aleggia su di loro come un'aquila madre leggerebbe sugli aquilotti che stanno imparando a volare. Escono per un pochino e poi tornano da lui ed imparano attraverso l'esperienza sul campo per essere poi mandati individualmente dopo che egli se ne sarà andato. E quando ritornano fanno le domande giuste e la loro formazione quindi diventa più intensa nei mesi che seguono questo tirocinio. E ora, mentre guardiamo all'invio che avviene nel capitolo 10 e vediamo se riusciamo a ricavare i principi del discepolato che il nostro Signore ci offre, veniamo innanzitutto introdotti agli individui coinvolti, e se guardaste i versetti che vanno dal 2 al 4, lì trovereste i nomi dei 12 apostoli: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, e Lebbeo, che era anche conosciuto come Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota. Versetto 5 dice che Gesù mandò questi 12. Versetto 6 dice che disse loro di andare alle pecore perdute della casa di Israele. Il versetto 7 dice che andando dovevano predicare il regno. Quindi questi erano gli operai, questi erano gli associati, gli ambasciatori del Re stesso. Ora, come abbiamo notato la settimana scorsa, il loro leader era Pietro. Ecco perché nel versetto 2 ci viene detto che il primo era Simone, chiamato Pietro. Non fu il primo ad essere stato chiamato, il primo ad essere stato chiamato fu Giovanni, e con lui Andrea, in quell'incontro iniziale lì in Giovanni 1. Pietro non fu il primo ad essere chiamato, però è il primo in questo senso. È la stessa parola usata in questa affermazione da parte di Paolo, quando disse «Io sono il primo dei peccatori». Significa il più importante, il principale, il primo. Pietro era il leader. Era l'uomo in prima fila. Era l'uomo di punta. E quindi la scorsa volta abbiamo studiato Pietro e la sua capacità di leadership e come il Signore affinò e sviluppò Pietro facendone il leader che era, il leader utile. Ed ora per il nostro studio di questa mattina vogliamo arrivare agli altri tre che fanno parte di quel primo gruppo. Ricordatevi, ho detto che ci sono sempre tre gruppi in ogni elenco degli apostoli? Ci sono quattro elenchi, Matteo, Marco, Luca ed Atti, ed in tutti e quattro gli elenchi sono sempre composti dagli stessi tre gruppi, con gli stessi quattro nomi appartenenti a ciascun gruppo. E quindi stiamo guardando il primo gruppo, che è il gruppo più intimo. Il gruppo numero due è il successivo per intimità, ed il terzo è quello meno intimo, dei dodici. Il Signore stesso non poteva essere vicino nemmeno a dodici uomini, ma poteva avvicinarsi a quei quattro, e tra quei quattro in particolare a tre, e quindi stiamo considerando questo gruppo che è più intimo, che venivano tutti dalla stessa città, avevano tutti la stessa professione, ed erano tutti nel primo gruppo chiamato da Cristo. E ci poniamo questa domanda, e voglio che continuiate a porvela nel mentre considereremo questi tre nomi questa mattina. Che tipo di persone può usare Dio? Questa è la questione. Che tipo di persone può usare Dio nel suo ministero? Che tipo di persone possono cambiare il mondo? Che tipo di persone possono predicare il Vangelo del Regno affinché le anime siano salvate? Che tipo di persone Dio ordina per i suoi propositi? Ora, di solito, quando pensiamo a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, abbiamo quella visione, un po' da santi di vetrata colorata, persone che stanno su un piano completamente diverso dal nostro. E a peggiorare le cose, li chiamiamo anche San Paolo, e intitoliamo città ai loro nomi, San Pietro o San Pietroburgo o St. Andrews, San Andrea, che sarebbe una città lì nella Scozia, o San Giacomo, che è un nome comune per città, o Jamestown, o qualunque altra cosa sia. E sapete che negli Stati Uniti ci sono più persone che si chiamano John, che con qualunque altro nome, è un nome bellissimo, e Pietro e Giacomo e Andrea, diamo questi nomi a persone con grande rispetto perché questi sono individui rispettati, persino delle cattedrali portano il loro nome. E pensiamo a questi quattro in particolare come a un qualcosa di diverso da noi, in un'altra dimensione di tempo e di spazio, in un altro mondo, hanno una certa aura intorno a loro. E francamente non è proprio così che dovrebbe essere, sono uomini molto comuni con una chiamata molto fuori dal comune, ma sono molto simili a noi e ci mostrano il tipo di persone che Dio usa. Vedete un po' se vi potete ritrovare tra loro. La volta scorsa abbiamo imparato che Dio usa persone come Simone, impulsive, dinamiche, impetuose, forti, intraprendenti, audaci, che molto spesso parlano meglio di quanto agiscono, di quanto fanno. Il tipo dinamico, oh sì, usa quel genere di persone, però quindi incontriamo il secondo nell'elenco, Andrea, suo fratello. Andrea, il fratello di Pietro. A proposito, il suo nome significa virile, anche lui era nativo di Bethsaida, quel piccolo villaggio nella Galilea, ed anche lui, come suo fratello, era un pescatore. Infatti in Matteo 4 si trovava lì al mare quando Gesù passò di lì, aveva già incontrato Gesù, aveva già creduto in Gesù, aveva già riconosciuto che egli era il Messia, però dopo essere tornato a pescare, il Signore ora gli appare di nuovo sulla riva e lo chiama a seguirlo in modo permanente e farà di lui un pescatore di uomini. Prima di venire a seguire Gesù Cristo era stato un giudeo pio, era stato un giudeo devoto, era stato un giudeo timorato di Dio, era anche stato un discepolo di Giovanni Battista. E infatti fu un giorno che ascoltando il messaggio di Giovanni Battista che la sua vita veramente cambiò, perché Giovanni Battista vide Gesù in Giovanni 1 e disse: ecco l'agnello di Dio. Ed Andrea era lì quel giorno insieme a Giovanni, che era anch'egli un pescatore, certamente un conoscente, così come lo era anche Giacomo, e lui e Giovanni udirono Giovanni Battista dire quelle parole e subito seguirono Gesù, e Gesù si voltò e disse loro: che cercate? Ed essi risposero: dove dimori? Dove vivi? Ed andarono dove Gesù dimorava e passarono con lui l'intera giornata, e quelle ore furono la crisi della loro storia spirituale. E quando uscirono da quella giornata trascorsa con l'agnello di Dio, immediatamente, dice il testo, che Andrea aprì la bocca e pronunciò queste parole: abbiamo trovato il Messia. Non appena Andrea scoprì per sé la realtà di Gesù Cristo, annunciò a suo fratello Pietro quella stessa frase: abbiamo trovato il Messia. Pietro e Andrea vivevano insieme, dice Marco 1,29, e senza dubbio condividevano tutto. E soprattutto Andrea voleva condividere con lui il Messia e quindi fin dall'inizio egli diventa parte di quel gruppo intimo di quattro. Infatti se studiaste il Nuovo Testamento trovereste Giacomo e Pietro e Giovanni e Pietro, Giacomo e Giovanni e Giovanni e Pietro e Giacomo sono sempre il cerchio interno e nessuno viene mai ammesso in quel cerchio intimo tranne che quando entra Andrea ed allora è Pietro, Giacomo, Giovanni ed Andrea faceva parte dei quattro più intimi ma non riuscì mai del tutto ad entrare in quel gruppo interno di tre però era molto rispettato. Infatti Filippo, che era nel gruppo numero due, un po' meno intimo con il Signore, una volta ebbe dei greci che vennero da lui e dissero: vogliamo vedere Gesù. E sapete dov'è che li portò Filippo? Li portò ad Andrea. Perché? Perché immagino che Filippo pensasse che se volessero arrivare a Gesù, tutto quello che dovevano fare è arrivare ad Andrea. Andrea era intimo con Gesù, era vicino a lui. Ed Andrea era rispettato. E tuttavia non è nel gruppo interno quello dei primi tre, ma all'improvviso nel quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, Andrea comincia ad emergere dallo sfondo. E lì vediamo Andrea tre volte nel Vangelo di Giovanni e tutte e tre le volte Andrea sta facendo la stessa cosa. È facile caratterizzarlo. La prima volta si trova in Giovanni, capitolo 1, versetto 40, che vi ho appena riferito. Ed in Giovanni 1,40 ci viene detto: uno dei due che avevano udito Giovanni Battista parlare, quelli sarebbero Giovanni ed Andrea, ed avevano seguito Gesù, era Andrea, fratello di Simon Pietro. A proposito, Andrea è quasi sempre chiamato come il fratello di Simon Pietro, con credo una o due eccezioni, forse solamente una, è sempre identificato così. Ed egli trovò per primo, dice, suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo, l'unto, e lo condusse da Gesù. Ora, se volete sapere come caratterizzare la vita di Andrea, è molto semplice, egli è colui che portava sempre le persone a Gesù. La seconda volta che lo vediamo si trova nel capitolo 6 di Giovanni, versetti 8 e 9. C'era una grande moltitudine di persone, erano lì radunati, Gesù stava insegnando, era tardi nel giorno, la folla aveva fame, non c'era abbastanza cibo e questa volta Andrea portò a Gesù un ragazzino ed il ragazzino aveva 5 pani e 2 pesci, non significa 5 grandi pagnotte, significa 5 piccoli pani, piatti d'orzo e 2 pesci ed ai tempi prendevano quei pesci e li mettevano sotto sale e poi li mangiavano con il pane. Così portò il ragazzino con questi 5 piccoli pani d'orzo e 2 pesci salati e li portò da Gesù. Immagino che Andrea dovesse pensare che il Signore poteva ricavare moltissimo da pochissimo. La terza volta che lo incontriamo, che lo vediamo, è in Giovanni 12 ed ho già accennato a quell'episodio ed in Giovanni capitolo 12 al versetto 20 Filippo viene avvicinato dai greci, cioè dai gentili, e loro volevano vedere Gesù. E così Filippo lo dice ad Andrea ed insieme vanno da Gesù. L'idea, naturalmente, è che abbiano portato lì anche quelle persone. E così ogni volta che vedete Andrea, lo trovate sempre coinvolto nel portare qualcuno a Gesù affinché Gesù possa incontrare quella persona, quelle persone, nel portare persone a Gesù. Immagino che Andrea non pensasse che ci fosse qualcuno che Gesù non volesse vedere, o qualcosa a cui Gesù non potesse rispondere, o un problema che Gesù non potesse risolvere, perché è caratterizzato come colui che portava sempre gli uomini a Cristo. Ora, in questi tre episodi, se posso solamente tracciarvi un quadro per voi, in questi tre episodi emergono chiaramente alcune cose. Prima di tutto vediamo l'apertura di Andrea. Egli sapeva che dovevano andare alle pecore perdute della casa Israele, sapeva che in primo luogo era per il giudeo e poi per il gentile e tuttavia colse anche lo spirito del nostro Signore. Perché il Signore aveva originariamente rivelato la sua messianicità ad una donna samaritana, una meticcia, così Andrea non era mai soffocato da un giudaismo esasperato. Voglio dire, lui non aveva alcun problema a portare anche i gentili a Gesù. Perlomeno così percepiamo un pochino l'apertura del suo cuore. Per lui non c'era nessuno che era fuori, non c'era nessuno che pensasse che Gesù non avrebbe voluto vedere. E vediamo anche la sua fede. Aveva una fede semplice. Non so cos'è che stesse pensando quando portò quei 5 pani e quei 2 pesci davanti ad una folla così grande. Non so cos'è che stesse facendo, correndo in giro a cercare chiunque avesse un pochino di pranzo, ma doveva avere una qualche fede per credere che il Signore potesse far qualcosa con quello. Dopotutto, aveva visto Gesù fare il vino. Perché non avrebbe potuto fare anche del cibo? Una terza cosa che vediamo non è solamente la sua apertura e la sua fede, ma anche la sua umiltà. Voglio dire, egli passò tutta la sua vita ad essere conosciuto come il fratello di Simon Pietro. Potete immaginarlo, no? Ed ora, quando aveva trovato il Messia, avrebbe potuto esserci la tentazione di dire: beh, ora non glielo vado a dire a Pietro, questa è la mia occasione per diventare qualcuno. Ma no. No, corse ed andò a prendere Pietro, sapendo benissimo che non appena Pietro sarebbe entrato nel gruppo, avrebbe guidato la cosa. Perché quello era Pietro. Ed Andrea sarebbe tornato esattamente dove era sempre stato, come il fratello di Simon Pietro, ma pensava più al lavoro da fare che a chi fosse al comando. Pensava più alla causa dell'eterna gloria del regno che ai suoi problemi personali, piccolini. È triste dirlo, ma ci sono persone che non vogliono suonare nella banda se non possono battere il tamburo più grande. Giacomo e Giovanni avevano quel problema, non è vero? Ma non Andrea. Non trovo Andrea mai a litigare su chi avrebbe ricevuto la gloria nel regno. Vedete, Andrea è il ritratto di tutti coloro che lavorano tranquillamente in luoghi umili. Non con un servizio fatto per essere visti dagli uomini come coloro che vogliono piacere agli uomini, ma come servi di Cristo che fanno la volontà di Dio dal cuore. Andrea non è la colonna, una colonna come Pietro, come Giacomo e Giovanni. Egli è una pietra umile. Avrebbe potuto anticipare il sentimento della poetessa Cristina Rossetti che scrisse: dammi il posto più basso, non perché osi chiederlo, ma tu sei morto affinché io possa vivere e condividere la tua gloria al tuo fianco. Dammi il posto più basso, così se per me il posto più basso è ancora troppo alto, allora fanne uno ancora più basso dove io possa sedermi e vedere il mio Dio ed amarlo così. Questo era Andrea. Voglio dire, dopo tutto, fu uno dei primi 2 chiamati e tuttavia non era tra i 3 più intimi e la cosa non sembrava disturbarlo affatto, era sempre il fratello di Pietro. È una di quelle persone rare che sono disposte a prendere il secondo posto, una di quelle persone rare che vogliono sostenere il prossimo, gli altri, una di quelle rare persone a cui non importa rimanere nascoste purché il lavoro sia fatto. Ed è il tipo di uomo da cui tutti i leader dipendono, è il tipo di persona che tutti sanno essere la spina dorsale di ogni ministero. La causa di Cristo dipende, miei cari, da anime dimentiche di sé, contente di occupare una piccola sfera ed un posto oscuro, libere da ambizione egoistica, e tuttavia egli siederà sul trono a giudicare le tribù di Israele. Daniel MacLean, uno scozzese che nutre un affetto particolare per Andrea, che è diventato un po' il patrono della Scozia, scrive del suo amato apostolo e scrive queste parole. Raccogliendo i tratti del carattere che la scrittura ci offre riguardo ad Andrea, non troviamo né lo scrittore di un'epistola, né il fondatore di una chiesa, né una figura di primo piano nell'età apostolica, ma semplicemente un discepolo intimo di Gesù Cristo, sempre desideroso che altri conoscessero la sorgente della gioia spirituale e condividessero la benedizione che egli tanto stimava. Un uomo di capacità molto moderata, che appena mantenne le promesse iniziali, semplice e cordiale, senza potere drammatico né spirito eroico. Tuttavia, aveva quella fiducia tenace di Cristo che lo portò in quel cerchio interno dei 12, un uomo dal profondo sentimento religioso, ma con poca capacità d'espressione. Era più magnetico che elettrico, più adatto ai sentieri tranquilli della vita che alle strade trafficate. Sì, Andrea è l'apostolo della vita privata. Dio usa persone così. E solamente Dio può calcolare il loro valore. Perché a volte ci vuole un Andrea per raggiungere un Pietro. C'è stato un antico predicatore metodista, ed ho trovato la sua biografia in un libro molto oscuro, e sono certo che nessuno ne abbia mai sentito parlare. Il suo nome era Thomas Mitchell. Probabilmente non avete mai sentito parlare di lui. Io non avevo mai sentito parlare di lui. Ma era un Andrea. Morì, e la conferenza dei ministri che avevano servito con lui scrisse il suo necrologio e dice questo: Thomas Mitchell, un vecchio soldato di Gesù Cristo, un uomo di capacità modeste come predicatore ed un uomo che godeva solamente di un'istruzione difettosa. Che ne dite? Come necrologio. Di capacità modesta e di istruzione difettosa. Eppure un amico scrisse questo. Il suo lavoro serio ed amorevole lo portò a condurre molte persone a Cristo. Un uomo di capacità modeste e di istruzione difettosa, e tuttavia fu lo strumento nelle mani di Dio per condurre a Cristo uno dei più grandi predicatori dei primi tempi, di nome Thomas Olivers, autore del grande inno Il Dio d'Abramo è lodato. Un uomo di capacità modeste? Questo è il registro ufficiale e tuttavia una delle anime più forti e fedeli che siano mai vissute. Fu lui che andò nel piccolo villaggio di Wrangell nel Lincolnshire e si alzava alle 5 del mattino per predicare il Vangelo all'aperto. E la sua predicazione era così ardente che fu arrestato. E durante l'arresto una folla lo assalì, fu portato nella locanda pubblica ed il curato del villaggio fu consultato sul cosa fare con lui e dissero di non lasciarlo andare e così decisero di metterlo nello stagno. Lo portarono ad uno stagno che era pieno di sporcizie e lo gettarono lì dentro. Cercò di uscirne e 7 volte lo ributtarono dentro. E poi fu riportato alla locanda pubblica dopo essere stato nel frattempo dipinto dalla testa ai piedi con vernice bianca. Poi non sapevano cosa farne e così decisero di affogarlo. Lo trascinarono fino ad un piccolo lago recintato fuori dal villaggio, che era profondo almeno 3 metri, lo presero tra le braccia e lo gettarono nell'acqua. Egli affondò fino al fondo e quando tornò in superficie, un uomo tra la folla con una lunga pertica ed un gancio in cima giocò con lui come se fosse un pesce. Lo tirarono fuori, mezzo morto, e fu portato in una piccola casa del villaggio dove una donna pia si prese cura di lui. Ma quando la folla scoprì che si stava riprendendo, lo cercarono ed andarono in quella casa e dal suo letto e disse che lo avrebbero fatto a pezzi se non avesse promesso di non predicare mai più. E lui rispose, non posso promettere una cosa del genere. Ed in qualche modo riuscì a fuggire da quel luogo e lasciò questo resoconto dell'intero episodio e scrisse, per tutto il tempo, ogni volta Dio mi mantenne in perfetta pace e fui in grado di pregare per i miei nemici. Non mi sembra proprio un uomo di capacità modeste? Eppure nessuno lo conosce, nessuno ne ha mai sentito parlare. Servì nell'oscurità. Fu un uomo fedele. E Dio ha bisogno di Thomas Mitchell, persone come lui. Dio ha bisogno di Andrea, persone come lui. Persone che silenziosamente, nell'ombra, conducono altri a Gesù. C'è un terzo nome nel primo gruppo. Giacomo, figlio di Zebedeo. In 2 elenchi su 4... i 4 elenchi dei 12, egli viene subito dopo di Pietro. Eppure sappiamo molto poco di lui. Anzi, notate qui, non appare mai vivo nei Vangeli separato da Giovanni, suo fratello. In nessun episodio. Sono inseparabili nei Vangeli. Ora, io penso che sia importante notare che è sempre menzionato prima di Giovanni, e probabilmente questo non indica solamente che fosse più anziano, ma anche che fosse il leader di questa coppia piuttosto dinamica. Egli è la forza, egli è lo zelo, è la passione. Ora, questi fratelli, Giacomo e Giovanni, erano anch'essi pescatori e il loro padre era Zebedeo, e Zebedeo era un uomo piuttosto benestante perché impiegava servi nella sua attività, quindi avevano una buona impresa di pesca sulla riva nord del mare di Galilea e Giacomo rientra in questo primo gruppo perché fu tra i primi che furono chiamati. Giovanni ed Andrea furono i primi due e certamente Giacomo era così vicino a Giovanni che anche lui entrò in quell'intimità. Ora, quando guardate la Bibbia, però, in termini di episodi, Giacomo appare più come una silhouette che come una fotografia, quindi bisogna farsi un po' un'immagine senza avere tutti i dettagli di ciò che potrebbe essere. Però penso che il modo migliore di considerare Giacomo sia quello di guardare al nome che il Signore diede a lui e a suo fratello Giovanni. In Marco 3,17 Gesù diede loro un nome, li chiamò Boanegers, che significa figli del tuono. Figli del tuono. E se Giacomo è il leader, e questo è indicato dal fatto che appare per primo, allora egli era un figlio del tuono. Doveva essere un uomo appassionato, zelante, fervente, un uomo dagli occhi di fuoco, ambizioso, aggressivo. Per darvi un esempio classico del perché, in Atti, Erode decise di perseguitare la Chiesa. Ed il primo che prese fu Giacomo e gli fece tagliare la testa. Poi prese Pietro e lo mise in prigione, il che indica che Pietro non era un problema grande quanto lo era Giacomo. Voglio dire, quando catturi Giacomo e Pietro ed uccidi Giacomo e lasci vivere Pietro, questo dice qualcosa sul tipo di uomo che Giacomo doveva essere. Un uomo forte, un uomo zelante. Forse era il corrispettivo neotestamentario di Jehu, che disse «Venite a vedere il mio zelo per il Signore» e poi sradicò la casa di Acab e spazzò via dal paese tutti i culti di Baal. Quest'uomo si faceva nemici in fretta a 14 anni ed era morto. Vuol dire, egli fu il primo discepolo ad essere martirizzato, se ne liberarono di lui in fretta, era un individuo tuonante. E doveva nutrire il suo zelo ogni giorno da colui che disse: lo zelo della tua casa mi consuma. Vuol dire, posso solamente immaginarlo quando il Signore prese lì la frusta, no? Fallo, fallo, Signore, vai, dai, dagliene, fagliela vedere. Era zelante, capite un po' il punto? Lo zelo è una grande virtù. Ami qualcuno che è aggressivo, che è pieno di energia, che è desideroso di portare a termine il lavoro, però molto spesso insieme allo zelo arriva anche una mancanza di saggezza, non è vero? E a volte tendi a sparare un po' le parole e i colpi ancora prima di aver veramente riflettuto sulle cose. E potresti chiedere, può Dio usare qualcuno così? Ebbene sì, infatti sì, proprio. Ci sono diversi episodi che spiccano e vi mostrerò un pochino dov'è che Giacomo viene menzionato e come agisce. Luca 9. Luca 9, versetto 51. Ora avvenne che, compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in gloria, ricevuto, è tempo di muoversi verso la settimana della passione, egli prese la ferma decisione di andare a Gerusalemme. E mandò dei messaggeri davanti a sé. I messaggeri stavano per andare quindi in Samaria per preparare la via, ed entrarono in villaggio di Samaria per preparargli alloggio, dice, e volevano che i samaritani udissero il messaggio: Cristo stava arrivando, il Messia stava arrivando, ma essi non lo ricevettero perché era chiaramente diretto verso Gerusalemme. Ascoltate, i samaritani odiavano completamente i giudei, Gerusalemme, avevano il loro proprio luogo di culto, il monte Gerizim, e probabilmente cacciarono quei messaggeri con maledizioni, con pietre, probabilmente scagliarono pietre contro di loro. E quindi i messaggeri tornarono e dissero: non ti riceveranno in quel villaggio. E poi nel versetto 54 incontriamo i figli del tuono. E quando i suoi discepoli Giacomo e Giovanni videro la cosa, dissero: Signore, vuoi forse che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? Così come fece Elia? Signore, bruciamoli vivi! Bruciamoli! Che cuore missionario straordinario, eh? Prendi tutti i perduti e consumali, Signore! Proprio come fece Elia. Vedete, si può capire chi fossero gli eroi di Giacomo? Ma Gesù si voltò e li sgridò e disse: non sapete di quale spirito siete. Questo non è lo spirito per adesso, lo spirito di Elia non si applica adesso a questa questione, questo non è tempo di giudizio su una nazione empia ed eretica, questo è il tempo della proclamazione del nuovo patto. Siete fuori sintonia, ragazzi? Voglio dire, il vostro carattere di fondo sta uscendo un po' troppo. Bruciamoli? Non è quella l'idea? Perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere la vita degli uomini, ma per salvarla. Così andarono semplicemente in un altro villaggio. Gesù li rimproverò severamente, erano ostili, erano intolleranti e Giacomo aveva così tanto zelo e così poca sensibilità. Voglio dire, che tipo di evangelista avrebbe potuto essere? E tuttavia devo ammettere che c'è un tocco di nobiltà in quello e sono contento che si sia adirato quando il Signore fu disonorato. Mi sarebbe dispiaciuto molto vederlo passare senza alcuna reazione. Era zelante, era esplosivo, era fervente, era appassionato. Voglio dire, non stava semplicemente lì a guardare che le cose succedevano? Guardate un altro episodio in Matteo 20. E molto spesso le persone zelanti sono anche persone ambiziose, sono molto orientate agli obiettivi, molto orientate al compito. E così, questo è l'episodio che abbiamo considerato un paio di settimane fa in riferimento ai discepoli in generale, ma voglio ricordarvelo. Allora gli si avvicinò alla madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e loro gli trottellarono dietro, erano un po' aggrappate alla veste e volevano, non so, volevano qualcosa. E così ella disse al Signore: concedi che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Metteresti i miei ragazzi su due troni che si trovano accanto a te? Vuol dire, l'implicazione è, ti è chiaro certamente che loro sono il meglio del gruppo, no? Una madre, ovviamente. I miei figli sono dotati? Non è forse evidente? Voglio dire, lo vediamo, io e Zebedeo? Voglio dire, sono loro quelli che hanno lo zelo, no? Direte, e Pietro? Scusate, Pietro aveva molto zelo, ma aveva anche problemi. Voglio dire, avrebbe poi rinnegato e si sarebbe tirato indietro. E Giacomo non sembra aver avuto quello stesso problema. Pietro vacillava qua e là, però Giacomo sembrava proprio risoluto. Voglio dire, lo uccisero in 14 anni. Voglio dire, se ne liberarono in fretta. Non cedette affatto, non tergiversò, non scese a compromessi. Ed accidenti, si poteva vedere la sua ambizione. Io vado lì fino in fondo per il regno, amico mio, e non solamente fino al fondo, ma fino alla destra del trono. E Gesù disse: non sapete neppure quello che state chiedendo? Potete voi bere il calice che io sto per bere? Oh, certo che possiamo! Va bene, proprio così lo berrete. Nel versetto 24 si raggiunge un po' il culmine e scoppia la discussione su chi avrebbe ottenuto che cosa nel regno, e cominciarono tutti a discutere. Gesù fece una piccola lezione su cos'è che è la vera leadership. Ma erano ambiziosi, Giacomo era ambizioso. Fu una cosa terribile ovviamente da fare, suscitare un po' quello spirito di rivalità, di reclamare un po' l'onore del Signore, ricevere da Lui qualcosa. Quelli che erano stati persecutori dei Samaritani erano adesso ambiziosi, in cerca di se stessi, cacciatori di posti in favore, alla ricerca del piacere del Signore, come se egli fosse un qualche sovrano dispotico che potesse distribuire il suo patrocinio secondo un qualche principio di favoritismo. Stavano sminuendo Cristo ed il suo regno. Ebbene, Giacomo aveva zelo, aveva grande fervore e conosceva il particolare interesse del Signore per lui, era nel gruppo interno, sentiva di dover ricevere una ricompensa pari a tutte le sue capacità, ed il Signore gli ricordò: avrai una ricompensa, Giacomo, ma non sarà quella che pensi. Prima di ricevere il tuo trono riceverai un calice e lo berrai fino in fondo. Il calice è la sofferenza, perché la via verso il trono è solamente la via della croce. E Giacomo, come ho detto, 14 anni dopo ricevette la sua richiesta. Voleva la corona? Gesù gli diede il calice. Voleva potere? Gesù gli diede il servizio. Voleva regnare? Gesù gli diede la tomba del martire. Guardate, l'unico esempio, l'unico episodio nella Bibbia in cui appare da solo, Atti capitolo 12. Ora, in quel tempo, il re Erode mise mano ad alcuni nella chiesa per maltrattarli, e quando Erode volle attaccare la chiesa andò dritto al personaggio principale e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. È lui che andò a prendere per primo. E poi mise Pietro in prigione. E a quanto pare non pensò nemmeno a Pietro, finché non gli fu detto che quello avrebbe fatto piacere ai giudei. Era Giacomo che cercava, il figlio del tuono, colui che era pieno di zelo, era pieno di ambizione, era pieno di sentimenti forti ed intolleranti. E non gli piacevano le cose al di fuori della sua simpatia, e Cristo dovette imbrigliare tutto quello e trasformarlo in qualcosa di utile e farne di lui una colonna per la Chiesa. Che tipo di persone usa Dio? Usa i grandi leader come Pietro? Usa le persone tranquille, fedeli, oscure, quelle che stanno dietro le quinte come Andrea, e può anche usare le persone sfacciate, coraggiose, ambiziose, zelanti, a volte anche prive d'amore, insensibili, egoiste come Giacomo? Perché Cristo portò il suo temperamento sotto controllo, mise a freno la sua lingua e diresse il suo zelo, e gli insegnò a non cercare vendetta e non desiderare onore per se stesso, e alla fine Giacomo arrivò al punto di essere disposto a morire per Gesù. E così entrambi i fratelli bevvero il calice. Per Giovanni il calice fu una lunga vita di rifiuto ed una morte in esilio. Per Giacomo fu una breve fiamma ed infine il martirio. Anni fa i romani avevano una moneta, e su quella moneta c'era un bue. Ed il bue guardava ad un altare e c'era anche un aratro. Sotto il bue c'era scritto: pronto per entrambi. Ed è così che funziona nel servizio per Cristo, ed è così che fu per i figli del tuono. C'è il momento del sacrificio drammatico sull'altare, quello fu Giacomo, e c'è il lungo solco dell'aratro, quello fu Giovanni. Ma entrambi bevvero il calice. Giacomo dovette imparare la sensibilità, dovette imparare a calmare la sua ambizione, e così fu, lo fece, e Dio lo usò. Sapete, mancanza di sensibilità può distruggere un ministero intero. Ci sono molte persone che cercano di servire Cristo e sono totalmente insensibili alle loro congregazioni, alle loro famiglie, alle persone che hanno intorno a loro. Uno di questi uomini era un pastore norvegese, la sua storia è molto interessante, aveva un motto, il suo motto era tutto o niente, tutto o niente. E quindi andava in giro a predicare, andava in giro a lanciare fulmini e a far tuonare minacce su tutti. Era severo, era forte, era potente, era inflessibile, era insensibile. Voglio dire, dicevano che la gente della sua chiesa nemmeno gli voleva bene perché lui non voleva bene a loro. Era così ambizioso, voleva far avanzare il regno, voleva sostenere il livello di Dio ed era semplicemente cieco verso chiunque altro e la cosa arrivò perfino alla sua stessa famiglia. Aveva una piccola figlia, una bambina piccola, che era malata ed il medico disse è meglio che la porti fuori dal freddo della Norvegia in un clima un pochino più caldo così che lei possa recuperare le sue forze altrimenti morirà. Al che lui rispose tutto o niente e rimase lì. E lei morì. E quando morì, la madre era così sconvolta, era così distrutta, non trovando alcun amore in suo marito, ma avendo riversato tutto il suo amore su quella piccola vita, che rimase lì seduta per ore su una sedia, tenendo in braccio i vestitini della bambina, accarezzandoli, nutrendo il suo cuore affamato con quelle vesti vuote. E questo non andò avanti per molti giorni prima che suo marito le togliesse tutto dalle mani e lo desse ad una donna povera per strada. Ma sua moglie aveva nascosto sotto di sé una piccola cuffietta che avrebbe tenuto come ultimo segno di ricordo e lui la trovò e diede via anche quella e le fece un discorso sul tutto o niente. E nel giro di alcuni mesi morì di dolore. Che insensibilità stupida! Una cosa del genere, se non viene addolcita, è solamente tragica. Si può essere insensibili alle persone che hai intorno? Tragicamente. E penso a Billy Sunday, il grande evangelista. Tutti i suoi figli morirono nell'incredulità, tutti. Totalmente insensibile a quelli che gli stavano intorno mentre stava conquistando il mondo intero. Ci sono molti pastori, molti evangelisti e cristiani che non stanno neppure ascoltando ciò che sta accadendo nella loro stessa casa e tra le persone che hanno intorno, che sono così orientati al compito da perdere di vista le persone. Lo zelo unito all'insensibilità è così crudele. E Giacomo doveva essere raffinato, voglio dire, doveva arrivare al punto in cui diceva bruciali, Signore, se non collaborano, bruciali, al punto in cui gli importava veramente. Ora, se dovete costringermi in un angolo e chiedermi di scegliere, io prenderò sempre l'uomo col cuore ardente, acceso, intollerante, appassionato, entusiasta, con il potenziale di fallimento, piuttosto che un uomo freddo, accomodante, tiepido, di quelli dei quali suo fratello Giovanni disse che Dio li vomiterà dalla sua bocca. Datemi un cuore di fuoco, datemi un cuore ardente, perché quelle persone metteranno il mondo a fuoco, ma datemene uno con sensibilità. Che tipo di uomini usa Dio? Che tipo di donne usa Dio? Che tipo di persone rientrano in quel piano? Persone dinamiche come Pietro, leader che possono trascinare tutti e possono portare le persone a farlo. Persone umili come Andrea che lo fanno semplicemente in silenzio, dietro le quinte, e Giacomo che in realtà non hanno bisogno che siano gli altri a farlo, lo fanno e basta, con zelo e con passione. E potresti dire, vuol dire che il Signore può usare tutti quei tipi di persone? Non bisogna nascere con un'aureola? Non bisogna stare lì su una vetrata, si può semplicemente essere una persona normale? Sì, queste erano persone molto comuni, perché il Signore può trasformare tutti in quello che vuole. Infine, l'ultimo personaggio, e non ci soffermeremo molto su di lui, lo vedremo, perché interseca un po' tutta la storia lungo il Nuovo Testamento per il fatto che scrisse il Vangelo di Giovanni, prima, seconda e terza Giovanni e l'Apocalisse, ma voglio almeno farvi incontrare brevemente Giovanni, suo fratello. Il fratello di Giacomo. Ora, lasciate che aggiunga subito questo, ok? Quando pensiamo a Giovanni, immaginiamo un tipo mite, delicato, pallido, un po' quasi magari effeminato, sdraiato lì con la testa sulla spalla di Gesù, che guarda un po' in su con uno sguardo da colomba, con due braccine magre, no? E vi sbagliereste completamente, amici miei, se quello è quello che pensate. Egli era, in tutti quegli episodi riguardanti Giacomo che vi ho appena letto, egli era uno dei figli del tuono. Anche lui era intollerante, bruciali Signore, era ambizioso, io voglio il posto alla tua destra, alla tua sinistra. Era zelante, anche lui era esplosivo, però penso non proprio quanto Giacomo. Giacomo sembrava essere un po' quello predominante, Giovanni sembra avere anche un altro lato di lui. Voglio dire, almeno Giovanni è durato, visse fino fino quasi all'anno 100 sopravvisse un po' tutti, ma era anche lui esplosivo. Ora, è interessante notare che l'unica volta in cui appare da solo, per nome, nei Vangeli, sapete cos'è che sta facendo? È arrabbiato con qualcuno. Esatto, Giovanni. E con chi è arrabbiato? Con un uomo che stava cacciando demoni, in Marco 9. E perché era arrabbiato? Disse a Gesù, c'è un uomo che sta cacciando demoni e non fa parte del nostro gruppo. Non fa parte del nostro gruppo. Io gli ho proibito di farlo. Gli ho detto, senti amico mio, calmati, eh. Non fai parte del nostro gruppo. Era un po' settario, no? Voglio dire, era ristretto di mente perlomeno. Poi di settimane fa è stata fatta una serie in una scuola nel nostro paese e il titolo della serie era L'eresia del McArthurismo. E così io venni a saperlo e chiesi a qualcuno qual è l'eresia? E mi dissero, hanno chiesto alla fonte coinvolta ed hanno detto tutti che era questa, che non siete membri del loro gruppo, quindi dovete per forza essere nel torto. E questo era un po' il succo. Una visione un po' strana, una posizione un po' strana. Dovrebbero leggere Marco 9, 9, 39 e 40, dove Giovanni dice, Signore, gli ho detto di smettere perché non erano nel nostro gruppo. Ora, aspetta un momento. Questa sì che è rigidità, questa è ristrettezza, questa è una ridicola intolleranza. Ebbene, quello era Giovanni. Però sapete una cosa? Questo divenne un po' una forza nel suo carattere. Perché aveva anche una capacità straordinaria di amare. E fatemi vedere un uomo che ha una grande capacità di amare, ma nessun senso della verità, nessun limite, nessuna guida, nessuna convinzione forte, e vi mostrerò un disastro di tolleranza e sentimentalismo. E quindi Dio sapeva che la più grande fonte di insegnamento sull'amore nel Nuovo Testamento, per quanto riguarda un autore umano, avrebbe dovuto essere un uomo che fosse anche forte ed inflessibile, altrimenti il suo amore l'avrebbe portato sulla strada del sentimentalismo e se doveva dire la verità con amore, doveva essere tanto dedicato alla verità quanto all'amore. E quindi troviamo due cose che spiccano nella vita di Giovanni, la parola amore e la parola testimonianza. 80 volte usa la parola amore, più di 70 volte usa la parola testimonianza in una forma o nell'altra. Era sempre il testimone della verità ed era sempre il maestro dell'amore. E così è la personificazione del dire la verità con amore. È così bello che il suo amore fosse controllato dalla sua testimonianza, dalla sua verità. Era un cercatore di verità, voleva conoscere la verità, era uno scopritore, era un visionario. Fu lui che per primo riconobbe il Signore sulla riva nel Mar di Galilea. Fu lui che Dio rivelò il futuro nell'Apocalisse. Era il veggente, era il visionario, era colui che ricercava la verità. E il motivo per cui stava appoggiato al petto di Cristo non era una qualche molle, nauseante forma di sentimentalismo. Ciò che era che il suo cuore aveva letteralmente fame per la verità, oltre che di un profondo affetto per Cristo. Voleva raccogliere ogni parola che usciva dalle labbra del suo Signore, oltre a riscaldarsi alla luce del suo amore. E così divenne un uomo d'amore, ma un uomo il cui amore era controllato dalla verità, e quel controllo nacque da quello straordinario zelo che aveva nella sua personalità, da quella passione, da quella forza, da quel carattere ardente. E nel caso pensiate che non sia così, provate a leggere prima, seconda e terza Giovanni e vedete com'è che denuncia coloro che sono anticristo e coloro che si alzano nella chiesa per torcere e per pervertire. Era saldo, è saldo ed è forte. Leggete il Vangelo di Giovanni e lì potrete vedere com'è che mette il popolo di Dio di fronte al popolo di Satana, i credenti di fronte in contrasto ai perduti, come parla del giudizio dei giusti e del giudizio degli ingiusti. Quell'uomo sapeva bene dove erano le linee ed il suo amore non è mai sentimentalismo, ma è caratterizzato dall'amore. Negli altri Vangeli non si vede molto di lui, se non quando è con Giacomo, come vi ho mostrato nell'elenco del gruppo, ma dove emerge è nel suo stesso Vangelo ed appare nel suo stesso Vangelo diverse volte, sempre nello stesso modo. Come? Ascoltate qui. Giovanni 13:23. Uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava, quello era Giovanni, non usa mai il suo proprio nome, si chiama il discepolo che Gesù amava. Ora ascoltate, quell'uomo aveva un cuore d'amore ed un uomo che ha un cuore d'amore comprende l'amore ed ha una grande capacità di dare e di ricevere amore. Le persone che possono amare profondamente possono anche essere amate profondamente perché comprendono. E Giovanni letteralmente ricevette l'amore di Cristo e riversò l'amore di Cristo, così si chiamò il discepolo che Gesù amava ed era l'unico modo in cui si definiva. Nel capitolo 19, al versetto 26, appare di nuovo Gesù, dunque vedendo sua madre lì accanto a lui il discepolo che egli amava, lo stesso, il discepolo che Gesù amava. Capitolo 20, versetto 2, allora corre e va da Simon Pietro, Maria Maddalena va, e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Capitolo 21, versetto 7, la stessa cosa. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, versetto 20, Pietro voltatosi vide venire dietro lui quel discepolo che Gesù amava. Versetto 24, questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, è il discepolo che Gesù amava ad aver scritto il Vangelo di Giovanni. È questo quello che sta dicendo. Era letteralmente stupito dal fatto che Gesù lo amasse, e non era un tipo di sentimentalismo morboso, non era che dicesse oh sono così meraviglioso, il Signore mi ama così tanto, voglio solamente farvi sapere che io sono il discepolo che lui amava. No, era esattamente il contrario. Io, quello che voleva bruciare tutti i samaritani, io, quello che voleva che Gesù mi desse un posto che nemmeno meritavo, io sono uno che egli ama. È una celebrazione della grazia. Gesù non dovette mai chiedere a Giovanni se lo amasse, ma dovette chiederlo a Pietro. Gesù non dovette mai dire a Giovanni di seguirlo, ma dovette chiederlo a Pietro. E quando si trattò di distribuire i compiti, disse a Pietro, pasci le mie pecore, disse a Giovanni, prenditi cura di mia madre. C'era qualcosa di speciale in Giovanni. La tradizione ci dice che Giovanni non lasciò mai la città di Gerusalemme finché Maria, la madre di Gesù, non morì, perché mantenne il suo voto al Signore. Così Giovanni era un figlio del tuono, ma era anche un uomo tenero, un uomo amorevole, che non avrebbe mai compromesso le proprie convinzioni. Insegnò sull'amore, e potete anche riassumere la teologia di Giovanni sull'amore, in 10 affermazioni. Insegnò il fatto che Dio è un Dio d'amore, insegnò che Dio amava il suo figlio, che Dio ama i suoi discepoli, che Dio ama tutti gli uomini, che Dio è amato da Cristo, che Cristo ama i discepoli in generale, che Cristo ama i singoli individui, che Cristo si aspettava che tutti gli uomini lo amassero, che Cristo insegnò che dobbiamo amarci gli uni gli altri, che Cristo sottolineò che l'amore è l'adempimento di tutta la legge, e questi temi attraversano tutti i suoi scritti. E potete anche vedere la verità lì presente. Sentite la parola testimonianza più e più alte, ancora e ancora. Ora, mentre egli afferma la testimonianza della verità, parla della testimonianza di Giovanni Battista, della testimonianza della scrittura, della testimonianza del Padre, della testimonianza di Cristo, della testimonianza dei miracoli, della testimonianza dello Spirito Santo e della testimonianza degli apostoli, sempre a parlare di verità, a dire la verità con amore. E così il Signore può usare anche quel tipo di uomo, l'uomo con un grande amore. Ci sono i Giacomo che vivono la loro vita di passione, di zelo, di fervore, di fuoco, di scintille, coloro che volano ovunque. E ci sono anche i Giovanni che sanno imbrigliare la verità nell'amore e dureranno ed attireranno le persone a Cristo. E Dio usa ogni tipo di persona, l'amante ardente, il cui amore era una devozione appassionata alla verità e visse fino a diventare un vecchio uomo, ma fu sempre il figlio del tuono. Lasciate che concluda con questo. Che tipo di persone usa Dio? Che tipo di persone attira nella sua intimità? Chi sono questi santi delle vetrate colorate? Che cos'è che bisogna essere per essere davvero vicini a Gesù? Pensateci su, ok? Quando Dio venne nel mondo e camminò in questo mondo, Dio, il Dio dell'universo, il Dio vivente, eterno, onnipotente, santo, quando Egli camminò in questo mondo, scelse 4 persone affinché siano vicine a Lui. 4 uomini per essere vicini a lui, 4 uomini per essere i suoi intimi. Uno era dinamico, forte, audace, era un leader, Pietro, uno che prendeva l'iniziativa, che iniziava le cose, che pianificava, che elaborava strategie, che affrontava, che chiamava le persone a Cristo, comandava le persone e molto spesso si sbagliava. Un altro era umile, era mite, era discreto, Andrea, uno che non vedeva le folle, ma vedeva gli individui nella folla, e mentre non attirava mai la moltitudine, continuava comunque a portare persone a Gesù. E poi scelse uomini zelanti, appassionati, inflessibili, che all'inizio magari sono anche un po' insensibili, ambiziosi, che però potevano vedere un obiettivo e potevano andare verso di esso con tutta la sua forza, fino persino a morire nel processo. Uomini come Giacomo. E poi c'era Giovanni, sensibile, amorevole, credente, intimo, altrettanto cercatore della verità, che diceva la verità con amore e così facendo attirava persone a sé e li rese pescatori di uomini, nonostante ciò che erano. Pietro, infine, fu crocifisso a testa in giù per sua richiesta, rimanendo incrollabile nella sua fede in Cristo. Andrea, la tradizione ci dice che ebbe il privilegio di predicare in una provincia dove la moglie del governatore ricevette Gesù Cristo come suo salvatore, ed il governatore fu così indignato che pretese che sua moglie rinnegasse Cristo, e quando lei non lo fece crocifisse Andrea, e la tradizione ci dice che lo crocifisse su una X, per questo che la X è il simbolo di Andrea, una croce a forma di X, e la tradizione racconta anche che rimase su quella croce per 2 giorni. E mentre rimase lì vivo per tutti quei 2 giorni, predicò senza cessare il Vangelo di Cristo nel mezzo della sua agonia, continuando a cercare di portare le persone a Cristo. E la tradizione racconta anche che Giacomo, mentre veniva lì condotto per essere decapitato dalla spada romana, aveva accanto a sé la guardia che lo aveva custodito, e quella guardia rimase così colpita dal suo coraggio e dalla sua fermezza e dal suo zelo che si pentì, si ravvedette dal suo peccato e cadde ai piedi dell'apostolo e chiese se l'apostolo l'avrebbe perdonato per la parte che aveva avuto nei maltrattamenti subiti da Giacomo. E da quel punto Giacomo lo sollevò, lo abbracciò, lo baciò e disse: pace, figlio mio, pace a te e perdono per le tue colpe. E la tradizione dice che immediatamente quell'ufficiale confessò pubblicamente la sua fede in Cristo e fu quindi decapitato insieme a Giacomo. Giovanni, esiliato nell'isola di Patmos, dopo una lunga vita, morì intorno al 98 d.C. durante il regno di Traiano, e coloro che lo conoscevano meglio dissero che l'eco di una frase costante era il loro ricordo di Giovanni, e questa fu la frase: figlioli miei, amatevi gli uni gli altri. Che gruppo. Persone comuni, con tutte le loro lotte, con tutte le loro forze, le loro debolezze, uomini come noi, eppure nella potenza di Cristo furono trasformati. Che tipo di persone usa Dio? Qualsiasi tipo. Ascoltate qui adesso, ok? Non è ciò che siete, ma ciò che siete disposti a diventare, che è la questione, capite? I pescatori della Galilea divennero veramente pescatori di uomini su scala vastissima e con l'aiuto di Dio raccolsero molte anime nella Chiesa, ed in un certo senso stanno ancora gettando le loro reti nel mare del mondo e, attraverso la testimonianza che diedero a Gesù nel Vangelo e nelle Epistole, stanno portando moltitudini a diventare discepoli di colui tra cui i primi seguaci ebbero il felice privilegio di essere annoverati. Ascoltate, Cristo può prendere una persona molto comune e farne un apostolo molto straordinario. Siete però disponibili per questo? Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per uno sguardo a questi cari uomini, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Quanto sono speciali. Non per ciò che erano, ma per ciò che erano disposti a diventare. E ci vediamo anche noi in loro, e questo ci dà speranza. Speranza che tu possa farci diventare ciò che vuoi che siamo e che tu possa usarci. Ti preghiamo, Signore, che possiamo essere disponibili per essere discepolati. Nel nome di Cristo e per la sua gloria preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.